la prossima domanda è da parte di un fratello giovane che sta imparando come evangelizzare e ti chiede domande solo sull'evangelizzazione. Buongiorno cari fratelli, avrei delle domande. Come evangelizzare gli atei? Come evangelizzare coloro che non credono nella Bibbia, cioè pensano che sia un libro scritto da soli uomini? E poi, riguardo le chiese, è giusto avere una denominazione? Ad esempio, pentecostali, evangelici, cattolici? Secondo me no, perché Gesù non è venuto a morire per una denominazione. Ma gli altri dicono che sono titoli che ci rappresentano. Evangelici, coloro che credono nel Vangelo. Pentecostali, coloro che credono nella Pentecoste. Voi che ne pensate?
Ma io non penso, perché devo pensare? Scusa, che pensare non è facile questi giorni. È un lusso che a volte non possiamo permetterci. Tu puoi permetterti di pensare in questi tempi.
No, però lo faccio, sai. È così che sbaglio.
Guarda, in questi tempi lasciamo che pensi lo Spirito Santo.
Sì.
Amen. Leggiamo la Bibbia e cerchiamo di seguirla, perché se c'hai lo Spirito Santo, il Signore ti guida profeticamente e quindi lascia che sia il Signore a pensare. Io penso per le cose secondarie, cose piccoline, ma le cose importanti, andiamo alla parola. E la parola, ci sono tutti i fondamenti, non è che la Bibbia ti insegna a fare il caffè, cioè la Bibbia, però c'è i fondamenti su tutto.
Sì.
Poi lo Spirito Santo ti guida in quello che non c'è nella Bibbia. Però cosa succede? Lo Spirito Santo sarà sempre basato sulla Bibbia, non come quella ragazza che si è messa a urlare mentre predicavo in questa chiesa pentecostale, che diceva: io non ho bisogno della Bibbia perché c'ho lo Spirito Santo. Questa era la ragazza.
È vero.
Mi ha detto: ma guarda che ti sbagli, che lo Spirito Santo cammina sulla Bibbia. Allora, domanda numero uno: come evangelizzare gli atei e come evangelizzare coloro che non credono nella Bibbia? Beh, semplicemente gli atei li evangelizziamo sempre quando andiamo fuori e non credono nella Bibbia. Per evangelizzare uno che non crede nella Bibbia, non usare la Bibbia. Facile.
E come evangelizzi senza usare la Bibbia?
Scherzi, racconti barzellette, fai amicizia, parli di questo, di quello, ti presenti che sei cristiano, però
ti guadagni
diverso.
La fiducia.
Cioè, ti guadagni la fiducia, spiega subito che non sei religioso, non ti piace la religione, che non c'hai nessun edificio religioso, questo li rilassa. Quindi con calma, la maniera di evangelizzare gli atei che non credono nella Bibbia è di ascoltarli. Perché prima o poi andranno sempre la stessa musica. Sono depressi, sono soli, hanno divorziato, o penso di divorziare, o divorzieranno presto, o sono abbandonati, o prendono droga, o bevono, o i soldi non li fanno felici, o hanno problemi in famiglia. Insomma, la lista, la solita lista, no?
Infatti ieri siamo andati a evangelizzare, io con Adi, con due dei tuoi bambini, e abbiamo incontrato anche dei atei. E la maniera più facile di evangelizzare gli atei è dare la nostra testimonianza. Allora loro non possono dire è bugia, chi ha creato la Bibbia, chi ha scritto la Bibbia, non è vero, perché è la tua testimonianza, come Gesù esiste,
cioè
gli ha
raccontato cosa è successo a te.
Sì.
È logico.
A noi.
A un ateo non puoi leggergli la Bibbia, non ci crede.
No.
E buonanotte, se va con la Bibbia e dice no, non ci credo. E non fai niente, non ci credi, è sempre la parola di Dio, ma quello gli interessa, non ci credo. Quindi andare con l'amore, con l'amicizia.
E con la tua testimonianza.
Ma non l'amore di Dio, l'amore tuo.
Sì.
Se quello non ci crede in Dio, è inutile che gli parli di Dio. Quello deve, sai, la verità, il Vangelo, la Bibbia, il nome di Gesù, si dà col contagocce, cioè il meno possibile.
Amen.
Capisci? E quando la persona apre il cuore, allora mette un'altra goccia. Cioè come praticamente andare in giro per le strade a dire, sai come fanno, come ho visto i evangelici della zona, quindi mettono i megafoni, altoparlanti, microfoni, e cominciano a maledire i cattolici,
sì.
Idolatri, adorano le statue,
a gritare,
nel centro della città,
nel centro
della città. E quanta gente li ascolta?
Nessuno.
Cioè, praticamente,
li prenderò in giro?
Ma no, è patetico, cioè. Sì. Quelli, nonostante, quella non è testimonianza, quella è una cattiva testimonianza, quella è il modo di far scappare la gente da Dio.
Una condanna.
La gente passa, qui siamo in una nazione cattolica, ma come si fa ad andare a predicare contro il cattolicesimo? Stai zitto, chiudi la bocca.
Sì.
Io vorrei questa gente che andasse a evangelizzare i paesi musulmani e fare lo stesso. Capisci? No, devi fare come Gesù, la Samaritana, guarda Gesù, Giovanni capitolo 4, evangelo della Samaritana, e Gesù era seduto sul pozzo, arriva una donna che gli ha detto, voi Samaritani, all'inferno, no, gli ha detto, dammi un po' d'acqua. Quindi questi evangelici devono andare alle chiese cattoliche, dateci un po' d'acqua, ve la portiamo noi l'acqua.
Sì,
se questi evangelici invece di maledire i cattolici andassero a portargli, che so, dei panini imbottiti, del cibo, un fiore, andassero nella loro chiesa a pregare insieme a loro, a farsi il segno della croce insieme ai cattolici, come una volta io ho scandalizzato i cari fratelli pentecostali, mi hanno invitato a predicare nella chiesa pentecostale, ho detto guardate, io quando vado nelle chiese cattoliche mi faccio il segno della croce così, e ho fatto il segno della croce, guarda quella... con la bocca aperta. Invece quando predico nelle chiese ortodosse il segno della croce si fa l'incontrario, e questi come? Non so, non mi hanno più invitato per qualche strano motivo, però mica vado là per compiacere. Poi mi hanno fatto predicare un paio di ore, che mi hanno ascoltato,
sì, sì.
Tutto.
Aveva fatto anche un teatro,
non hanno cambiato molto. Va bene, quindi bisogna, come dice Paolo, 1 Corinzi capitolo 9, diventare uno, parlare la loro lingua, parlare la lingua dei giudei, degli ebrei, la lingua degli atei, la lingua dei pubblicani, la lingua dei cattolici.
Come si parla?
E la lingua degli evangelici.
E come si parla la lingua dei atei?
Degli atei, non parli di Gesù, non parli di Dio, non parli della Bibbia, non parli di cristianesimo, ti presenti come cristiano, ma ti dice non sono religioso, non mi interessa la religione, e parla un po' dei problemi della religione cristiana, mostra gli atei con la religione cristiana, è fuori binario, ipocriti nella maggioranza, l'ateo ti ascolterà, questo è un Vangelo che gli piace.
Sì, infatti è vero.
Poi quando hai vinto la sua fiducia, però gli dice la verità, è vero il cristianesimo 99% ipocrita, questo qui lo sanno tutti, lo sanno anche loro stessi. E allora quando hai vinto la sua, ti sei guadagnato il diritto di parlare, di predicare, allora piano piano lo ascolti e lui ti parlerà e poi vedrai che gli atei sono simpatici, gli piacciono le barzellette, gli piace scherzare, parlano di sport eccetera, di tutto. Poi quando piano piano ti diranno dei loro problemi, o magari uno è ammalato e tu magari dici posso pregare, quello preghi, quello guarisce e ti crede.
Amen.
Capisci? Quindi esercitarsi nella guarigione miracolosa, numero uno.
Amen.
E poi la testimonianza, come tu dicevi,
sì.
come tu hai pregato e Gesù ti ha guarita, era inferma per 7 anni e Gesù ti ha guarito miracolosamente,
sì.
In una
Amen.
Mattina, bam, mi ricordo, eravamo in Italia,
sì.
Il viaggio di evangelizzazione 2000,
2008 mi pare.
2008.
Sì.
In Italia, nelle Marche eravamo, vero?
Sì.
Gloria al Signore. Allora, e quindi questa testimonianza, oppure anche se non hai avuto una guarigione miracolosa, però magari, che so, non potevi dormire la notte, il tuo matrimonio era disastrato, qualunque cosa, e Gesù ha risposto che da quando tu hai accettato Gesù nella tua vita, finalmente non sei più frustrata, triste, abbandonata, eccetera. Quindi qualcuna di queste cose, però aspettare quando ti ascoltano, ho finito.
Sì, okay. È chiaro, ho come coperto, gli atei,
ho
sì.
coperto.
E poi se uno ti dice, ma la Bibbia è un libro scritto da soli uomini, cosa le rispondi?
Beh, se hanno tempo di ascoltare glielo spieghi.
Cosa gli spieghi?
Gli spieghi che la Bibbia sono tutte profezie adempite, gli uomini non potevano adempiere profezie.
Okay.
Gesù ha adempito 300 profezie, io ho la lista, se qualcuno la vuole gliela mando. Gesù ha adempito 300 profezie, e certo che il diavolo dice sì, però lui si è aggiustato alle profezie. No, no, caro diavolo, mi dispiace, tu non capisci niente, perché le profezie che Gesù ha adempito sono scritte su un documento che si chiama il Vecchio Testamento, e questo Vecchio Testamento non è solo nella Bibbia cristiana, ma è identico e nella Bibbia ebraica, che guarda caso non credono in Gesù. Ok, quindi come fanno i cristiani a aggiustarsi le profezie? Va bene, quindi le profezie mostrano che la Bibbia è l'unica. Non esiste un altro libro religioso al mondo, il Corano islamico, i libri sacri indù, i libri di Buddha, non esiste nessun libro che c'è la profezia. Il Corano ce n'è alcune perché l'ha copiata dalla Bibbia, sono tutte profezie che saranno adempite dal Messia, da Cristo, le hanno prese dalla Bibbia, grazie. La Bibbia è l'unico libro che c'è migliaia di profezie quasi tutte adempite, le altre in adempimento. Gesù ne ha adempite 300, solo lui, di più. Quindi in questo modo tu puoi rispondere, se ti vogliono ascoltare.
Sì.
Però molte volte quando dicono queste stupidaggini qui non vogliono neanche ascoltare, si arrangino. Se sono disposti ad ascoltare, che studino. dei grandissimi pensatori intellettuali, come un americano chiamato Josh McDowell, un dolcissimo predicatore che mi piace molto, e ha scritto Più di un falegname, un libro, Domande che esigono una risposta, Question that require an answer. E se tu guardi, vai in giro, vai verso YouTube, Josh McDowell, lui dimostra, fa dibattiti con gli islamici di qua e di là, tipo simpaticissimo. Questo qui si è messo a studiare la Bibbia.
Perché era ateo prima.
Era ateo, si è messo a studiare la Bibbia per dimostrare ai cristiani che non valeva niente. E studia, e dice alt. Questo è tutto vero qui. È diventato cristiano, adesso va in giro. È uno dei pochi simpaticoni che ho ascoltato. Dolcissimo questo tuo uomo, sarà la mia età. Allora, quindi in questo modo evangelizzi gli atei.
E poi l'ultima domanda, è giusto avere una denominazione?
Diciamo di sì.
È sì. Giusto?
È logico.
Quale?
La denominazione di Gesù.
E qual è la denominazione di Gesù?
È di Gesù.
Certo. No, ma la pentecostale, l'evangelica, le testimoni di Geova, quale?
Tu vuoi sapere troppo. Adesso vediamo a chi mi devo fare nemico qui.
Oh no.
Guarda, io voglio dire a questi fratelli, riunite se riuscite in qualche angolino, che non sarà facile, un pentecostale, un evangelico, un cattolico, un testimone di Geova, un mormone, e chi ne ha più ne metta. E poi mettetele a confronto, non sarà facile, perché si amano così tanto. E poi fate una semplice domanda, ma chiedete a questi qua, e che denominazione era Gesù? Chiedete tutti insieme e vedete cosa rispondono. Cioè, nessuno potrà rispondere, se no scoppia la guerra. E se uno dice, ovviamente dalla mia denominazione, quello altro dice, stai zitto tu figlio del diavolo, non è della tua perché è dalla mia. Cioè, un po' come, sai, in manicomio uno ha chiesto, c'era uno in manicomio che andava in giro e diceva che era Napoleone. Mm-hmm. E allora uno l'ha fermato e diceva, vuoi smettere questa storia? Tu non sei Napoleone. Ma come no? Guarda la mia mano sulla pancia, dentro la camicia. Come no? Non vedi la mano? Dice, no, guarda, tu sei pazzo. Non sei Napoleone. Insomma, discussione, alla fine cosa fa? Ma dice, ma come fai a sapere che io non sono Napoleone? Mm-hmm. Dimostramelo. Facilissimo, dice, perché Napoleone sono io. Cioè, oggi le denominazioni sono così, capito? Cioè, poi la storia, io ho scritto un volantino, non so se sulla radio, Quattro Ciechi, c'è?
Sì, sì.
Ecco, scaricato quel volantino, parla delle denominazioni, Quattro Ciechi si incontrano, e l'ho scritto tantissimo tempo fa, ma l'hanno pubblicato anche sui giornali.
Sul giornale, sì.
E diceva, era la storia di un cieco.
È uno dei miei volantini preferiti da distribuire.
C'è un cieco che dice, sai, per essere guarito dalla cecità bisogna che, sai, Gesù ti mette la mano sugli occhi, tu apri gli occhi e devi vedere gli uomini come alberi. E dice sì, e dopo devi ripetere l'operazione, apri, ecco che vedi gli uomini normali. Uh-huh. L'altro cieco dice no, tu sei un falso profeta, non è mica vero. Per essere guarito, dice, io lo so per esperienza, bisogna andare alla vasca di Silo e essere lavato. Uh-huh. Capisci? E risponde altri due e dice, no, voi siete due falsi profeti. Bisogna che Gesù vi dica le parole magiche, che ti sia fatto secondo la tua fede. Matteo 9,29. Cioè, ogni cieco tira fuori una storia diversa.
Sì, sì, sì.
Capisci? E allora, così sono le denominazioni.
Sì, è vero.
Cioè, ma ti pare, le denominazioni sono come i punti di vista. Dio è cattolico, no, evangelico, no, è testimone di Dio. E come sono i punti di vista? Sono punti di cecità. Okay. Ognuno che predica il suo punto di vista è un cieco. Perché? Perché il punto di vista oblitera, annulla tutti gli altri punti di vista.
Sì, li esclude.
Esclude. Mm-hmm. Cioè la tua piccola fetta di arancia, il tuo spicco, e cioè tutti gli altri sono falsi, del diavolo. Invece non è così la storia. Non è così. Gesù era un amico dei pubblicani, delle prostitute, dei peccatori, non solo dei cattolici o degli evangelici o degli pentecostali. No, niente a fare. Gesù è venuto a salvare tutti. Amen. Non è venuto solo a salvare i pentecostali e i cattolici. Svegliatevi. Queste sono tutte sette. No, no, aspetta, basta il dito. Apri una scrittura.
Volevo dire qualcosa.
No, tu non dire niente.
Io apro la scrittura.
Tu, apri la scrittura tu. Allora, devi andare a Corinto.
Corinto.
È una bellissima città della Grecia, è ancora cristiana, grazie a Dio. Corinto è il primo capitolo.
Primo Corinzi.
Okay. Cominciamo dall'11 in avanti, va. Qui parla delle denominazioni.
Mi è stato segnalato, infatti, a vostro riguardo, fratelli miei, da quelli della casa di Cloè, che vi sono contese fra voi. Ora voglio dire questo, che ciascuno di voi dice, io sono di Paolo,
cioè protestante,
io di Apollo,
cioè cattolico,
mm-hmm. Io no, di Cefa,
no, Cefa è Pietro, cattolico, il Cefa è cattolico, e quell'altro Apollo diciamo, non so, Battista.
Ed io di Cristo.
Questo mi piace, no, non dico sono io, perché io non, ci sono anche gli altri, no? Ma diciamo questo mi piace. Capisci? Allora sì. Cosa dice? Ma è Cristo diviso?
13. Cristo è forse diviso?
E vivi sezionato? Che tu c'hai un piede e c'hai una mano, così è un mostro di Frankenstein, Gesù l'hanno fatto diventare, un quadro di Picasso, io c'ho un piede, guarda, c'ho un occhio. No, scusa, non è così la storia.
Paolo è stato forse crocifisso per voi? O siete voi stati battezzati nel nome di Paolo?
Non parliamo di battesimo, perché sai, per l'amor di Dio, qui sa, ogni setta c'ha l'acqua speciale, l'acqua Boario, San Pellegrino, le terme, capito? Perché se non sei battezzata nell'acqua speciale, il tuo battesimo non conta niente, ci mancherebbe altro. In realtà il battesimo oggi proprio non conta niente, infatti, è una cosa secondaria, formalistica, e più o meno a livello della circoncisione del Vecchio Testamento, quasi. Legge verso 17, guarda, questo qui è una scrittura che queste chiese che fanno tante storie, tanto fumo e poco arrosto sul battesimo dell'acqua, non lo leggono mai. Questo se potessero gli metterebbero un po' di bianchetto, lo cancellerebbero, così come Martin Lutero che ha tagliato il libro di Giacomo, sa, le piste di Giacomo. Martin Lutero l'ha strappato, l'ha buttato via, dice no, non va d'accordo con la mia dottrina, diceva lui. E peccato che Martin Lutero ha fatto tantissime cose, ha detto tantissime cose giuste, oltre a tante cose sbagliate. Allora.
17. Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma ad evangelizzare.
Come? Ma voglielo dire... Voglio dire alle religioni acquatiche, voglio dire alle religioni, alle sette.
Questa è una nuova.
Alle religioni anfibie. Cioè voglio dire allora, cioè, non c'è niente di sbagliato, niente di male il battesimo dell'acqua, ma non venite a dirmi come certe religioni che la comunione puoi farla solamente quando c'è questo prete. No, io posso farla anche senza quel prete. Il battesimo nell'acqua solo nella chiesa speciale evangelica? No, io lo faccio anche a casa mia, il battesimo nell'acqua, se il mio cuore è perfetto davanti a Dio. Permetti? Angela,
allora,
adesso
è giusto o non è giusto avere una denominazione? Perché vedi, alcuni dicono che il titolo della tua denominazione ti rappresenta come evangelico, quello che crede nel Vangelo, pentecostale, quello che crede nel Pentecoste, Radio Blast, quello che dà il blast, una esplosione.
No, noi non siamo una denominazione.
No, lo so, però
siamo una chiesa, così come la chiesa di Corinto, la chiesa di Colosse, la chiesa degli Efesini, e noi siamo la chiesa del blast.
Del blast.
La chiesa... Capisci?
Sapete cosa significa blast?
È batosta.
Una batosta. Però non solo.
Vogliamo dare batoste al diavolo e magari anche a qualche falsa religione, se
Amen.
Possibile. No, guarda.
È giusto o no avere una denominazione?
Ma tu puoi fare quello che ti pare.
Sì o no? È giusto o no?
Che tipo di denominazione? Testimone di Geo, mormone?
Sì. Tutti i tipi.
Ma per me no, non serve a niente. Secondo me, perché... Nella Bibbia non esistevano.
Ah, per questo,
il diavolo ha tentato. Chiesa di Apollo, di Cefra, che è San Pietro.
Di Paolo.
Quindi di fratello Giuseppe, Radio Blast. Ma cosa mi interessa a me della denominazione? Noi è certo che siamo una chiesa, non mica perché abbiamo una radio. Non è la radio che fa la chiesa, non è mica l'abito che fa Monaco. Noi siamo una chiesa che viviamo insieme, amiamo Gesù, predichiamo Gesù, seguiamo Gesù, crediamo in Gesù. Il pastore qui è Gesù.
Allora, è come i primi cristiani che non hanno avuto denominazioni, religioni, si riunivano nelle case senza avere titoli.
Si chiamavano la chiesa di Corinto, la chiesa di Colosse, la chiesa di Filadelfia, la chiesa di Laodicea, Dio ci liberi, la chiesa di Sardi, Dio ci liberi, la chiesa morta, Apocalisse
amen,
3.
Amen.
Capisci? Può essere la chiesa dal luogo, ma la chiesa battista, la chiesa pentecostale, perché solamente le pentecostali hanno la Pentecoste? E perché San Pietro, San Paolo, San Giovanni non hanno avuto la Pentecoste? E io non ho avuto la Pentecoste? Non ci appropriamo, la Pentecoste appartiene a me, il battesimo è la chiesa battista, il cattolicesimo solo dei cattolici. Il cattolicesimo vuol dire cristiano universale, certo che lo siamo tutti, cioè siamo tutti pentecostali, battisti, cattolici, e non mi scocciate per cortesia. Va bene? Che io mi sono stufato di queste sette, sono tutte sette, sette, otto, nove, sono tutte... Andiamo avanti per cortesia. Andiamo avanti, che io sono stanco di dire. Ma questi qua sono ancora a livello dell'asilo, l'età preistorica del cristianesimo, sono rimaste all'età della pietra, di Primo Corinzi 1, di Apollo, Cefa, Paolo, ma per favore. Paolo dice, ma vi siete rimbiccelliti tutti quanti? Qui Cristo è stato crocifisso per voi, io. Ma ci siamo instupiditi qua, la vogliamo smettere queste stupidaggini? Stavo dicendo Paolo, traduciamo in dialetto corrente, diciamo.
Racconta la storia che ci hai detto ieri, il figlio che chiede al padre, papà, come si chiama uno che...
Quello che stavamo parlando mentre mangiavamo?
Sì.
Qui abbiamo pranzi allegri. No, dice, il figlio dice al... Dice, papà, c'è una domanda, dice, dimmi figlio, mentre legge la Bibbia, dimmi figliolo. Dice, papà, ma uno che esce dalla nostra chiesa e si unisce a un'altra religione, un'altra chiesa cristiana.
La competition.
Sì, la concorrenza. Concorrenza. Dice, papà, cos'è?
Come si chiama?
Figliolo, un apostata.
Un perduto.
Un perduto, figliolo, uscito da sì. Ah, dice, papà, un'altra domanda, sì. Disturba il tuo studio biblico, ma è uno che esce dall'altra chiesa, si unisce alla nostra? Dice, ah, un convertito, fratello, figliolo, un convertito. Un convertito, figliolo, un convertito.
Sì, è così.
Sfortunatamente. No, diciamo così. Disgraziatamente, perché è tristissimo. Sì, basterebbe che l'1% del cristianesimo mondiale, che ufficialmente sono 3 miliardi di cristiani, ma di occhio a croce magari di veri ce ne saranno 300 milioni, se solamente 1% di 300 milioni, quanto è tu che hai studiato a scuole alte a quinto piano? Tu hai fatto l'università, dico, 300 milioni
no,
diviso 100.
Ho abbandonato 100. L'università.
Va bene, ma l'intelligenza non l'hai abbandonata. ma qualcuno è andato a scuola qui, no? 1% di 300 milioni, tu Andrea? 1% o 300
milioni? 3 milioni.
Ok, sì, the guy very smart, 3 milioni. Good. See, you can tell he's my son.
Ha detto che si vede che è mio figlio.
Quando la secca giusta si vede subito.
Sì.
Allora, guarda, se un 1% dei cristiani mondiali si uscisse da dormitori spirituali, che chiamate chiese, comunemente conosciuto come chiese, edifici chiesastri, religiosi, 1% uscisse dal dormitorio religioso la domenica mattina, dove si raccolgono soldi e si vanno a predicare alle pareti, il mondo sarebbe convertito in un attimo, in pochi giorni.
Sì.
Immagina 3 milioni che danno la salvezza di Gesù a una persona in una settimana. In una settimana, sai cosa succederebbe? Ce ne sarebbero 6 milioni. Matematici, datemi una mano. 2 settimane ce ne sarebbero 12 milioni. In 3 settimane... E poi si moltiplicano, guarda, nel giro di, che posso dire, un mese, due, tutto il mondo è convertito, perché c'è la moltiplicazione, capisci? 3 milioni diventano 6, 6 diventano 12, va bene, 2 settimane, in 3 settimane 12 diventano 24 milioni, e settimana dopo 24 diventano 48 milioni. In poche settimane tutto il mondo è convertito, però... purtroppo nelle chiese sono lì a ascoltare il diavolo che dice non evangelizzate, non raggiungete le pecorelle, dormite, russate. È logico il diavolo. Per forza che Dio deve mandare la tribolazione. Ti pare che il diavolo manda la tribolazione, l'anticristo? È Dio che lo permette.
Per svegliarci.
Studia la Bibbia. Il libro di Ezechiele, il libro di Isaia, il libro di Geremia, cosa dice? In continuazione ripete, io vi distruggerò, dice il Signore, perché state adorando idoli. E il Signore infatti ha mandato, in tempo di Isaia, ha mandato la Siria, in tempo di Geremia ha mandato Babilonia, e nel tempo di Gesù ha mandato Roma. Va bene, e oggi, tempo della fine, nell'era di Laodicea, sta mandando l'anticristo. Marchio della bestia, per separare i cristiani veri dalle false, le vergini con olio, le vergini senza olio, i cristiani che scaldano panchine dai cristiani che quelle panchine le fanno diventare trampolini e saltano in tutto il mondo a predicare il Vangelo.
Amen.
Amen. Andiamo avanti a un'altra domanda da un nuovo fratello, se puoi rispondermi dopo un canto. Lui ti chiede, sto vendendo la mia casa per andare in Sud America.